Non ci credo,
non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un caro saluto da Mario e benvenuti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Questa è Non ci credo, una trasmissione di informazione ambientale che va in onda ogni due settimane, il sabato alle 14.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Non ci credo si occupa prevalentemente di aspetti ambientali generali, cercando di analizzare la situazione, cogliere le cause vicine e lontane di quello che sta accadendo. Cerca sempre di mettere in primo piano la notizia, suffragata da dati, riferimenti, inchieste. I documenti consultati nella preparazione delle puntate derivano da pubblicazioni, giornali, siti internet specializzati, a partire da quelli delle istituzioni nazionali e internazionali, sempre ricchi di spunti e a volte anche di sorprese. Non pretendo mai di avere ragione, ma sempre di fornire all'ascoltatore una lettura del mondo che ci circonda, che possa far riflettere e induca ad approfondire, perché credo che lo scopo dell'informazione sia questo. Spero di riuscirci, almeno qualche volta. Buon ascolto. Cari amici, ben ritrovati anche in questa giornata speciale che segue il Natale e di solito è destinata al pranzo degli avanzi delle grandi abbuffate dei giorni precedenti. Una giornata che segna insomma il trionfo del consumismo alimentare. A me spiace rovinarvi l'atmosfera, ma anche oggi vi parlerò di ambiente e le notizie, nonostante tutto quello che in queste settimane radio, giornali e televisioni vi hanno raccontato, non sono così rosee come sembra. Parleremo a lungo della conferenza di Parigi, dei suoi innegabili aspetti positivi, ma anche di quello che è mancato, che mancherà, e quindi delle grandi difficoltà che abbiamo davanti. Del resto, chi ha avuto modo di leggere i giornali in rete questa mattina avrà notato, accanto alle solite notizie terrificanti di politica interna ed estera, anche titoli come questo: a Roma targhe alterne lunedì e martedì, 3 giorni di stop auto a Milano e Interland, Pechino cancellati 200 voli per smog, nube irritante, il risveglio è da incubo, Italia record per morti premature da inquinamento, in 20 anni 600.000 vittime di catastrofi naturali, Golfo Persico, temperature incompatibili con la vita nel 2100, in 50 anni la superficie dei ghiacciai italiani si è ridotta di un terzo. Questi erano alcuni dei titoli, solo per citarne qualcuno. Non viviamo, insomma, nel paradiso dell'Eden e le preoccupazioni che da molto tempo andiamo manifestando anche in questa trasmissione non sono così campate in aria come qualcuno continua imperterrito a sostenere. La conferenza di Parigi ha risolto i problemi? Cominceremo presto a stare meglio? Le prospettive per i nostri figli e nipoti sono davvero migliorate? Ad un attento osservatore non sarà sfuggito che dal 2009 ad oggi, cioè dalla più disastrosa conferenza sul clima, quella di Copenaghen, ad oggi, i propositi e gli obiettivi non si sono modificati di molto, ma soprattutto non si è mai preso il toro per le corna, perché così facendo i poveri ricchi, che rappresentano il potere energetico, petrolifero, gasiero e così via, si sarebbero adombrati e magari avrebbero pianto a Natale, e questo non è bello. Certo, altri piangeranno, ma per motivi anche lontani dalle questioni climatiche, ma loro non contano, sono solo straccioni che non contano un cazzo. Dunque, anche a Santo Stefano, voglio raccontarvi le mie storie sul clima, prendendo spunto questa volta da quello che è stato Parigi nella prima decade di dicembre e soprattutto da quello che sono stati i commenti successivi. Se invece avete ancora le gambe sotto la tavola e non volete sentire commenti critici, godetevi la vostra compagnia e ascoltate la replica di domenica 3 gennaio, quando avrete probabilmente finito le scorte e vi starete avviando verso la ripresa delle vostre normali attività. A proposito di normalità, cominciamo con una canzone che voglio dedicare proprio al periodo che stiamo vivendo, ma prese da quell'enorme universo musicale che è il blues. Cominciamo con un pezzo fantastico del grande vecchio del blues, morto da poco, la leggenda B.B. King. Il brano è Christmas Celebration. King. Il primo commento, proprio a caldissimo, dopo la chiusura del vertice di Parigi sui problemi climatici, è stato che, bene o male, un accordo è stato raggiunto. Per quel che ne so, non erano in molti, almeno negli ambienti dell'ambientalismo organizzato, ad essere convinti che un accordo qualsiasi si sarebbe trovato. Abbiamo visto nell'ultima puntata di Non ci credo come le organizzazioni delle grandi industrie e le multinazionali, soprattutto dei beni legati alla produzione energetica, si stiano muovendo per svicolare a qualunque decisione possa, nel presente o nel futuro, ostacolare la loro politica di espansione e di aumento o quantomeno di mantenimento dei profitti e dei privilegi. Negli accordi che sono più o meno sottobanco ma che rimangono dei miseri segreti di Pulcinella, anche grazie a vari canali di informazione, non ultimo Wikileaks, in quegli accordi, dicevo, si cerca di mettere in scacco perfino le legislazioni nazionali e internazionali pur di poter imporre le proprie regole di esaltazione del libero mercato. Ora, potrà anche sembrare che i due discorsi siano lontani tra loro e qualcuno potrà chiedersi cosa c'entra il clima e il riscaldamento globale con l'Organizzazione Mondiale del Commercio e cosa diavolo hanno a che fare i trichechi che stanno migrando dal Polo con la firma di un trattato come il TTIP che trasferisce le leggi statunitensi, da sempre volute dalle lobby, nel vecchio continente. In effetti c'entra un bel po', se si considera che tutto il circo costruito attorno all'attuale modello di produzione, quello nato con il capitalismo e oggi inserito nel ricco filone del consumismo più estremo, è basato sulla combustione di fonti fossili, che è la prima causa dell'aumento di effetto serra che ha poi portato ai cambiamenti climatici. Il sistema non è mai stato molto tenero con l'ambiente, Del resto, un diverso modello di sviluppo, pur possibile anche allora, avrebbe ridotto di molto il guadagno o quantomeno la rapidità di aumento del guadagno. Di fianco dunque alla questione del clima si collocano quelli che, in un modo molto cinico, potremmo chiamare gli effetti collaterali dello sviluppo voluto da questa nostra società. Un consumo esagerato di risorse, sia di materie prime che di fonti energetiche, per quello che abbiamo chiamato progresso e che oggi non siamo più sicuri di sapere cosa sia, dal momento che non è affatto evidente se la società abbia prodotto un avanzamento nel benessere collettivo, vista la quantità molto grande di problemi che l'umanità si trova oggi a dover affrontare. E, che lo si voglia o no, la maggior parte di questi guai sono proprio figli di quello sviluppo e dunque, in ultima analisi, di quel progresso che continuiamo a far fatica a definire. Ne ho parlato un'infinità di volte qui a Radio Cooperativa. Penso soprattutto alle differenze di trattamento dei popoli, perché era chiaro fin dall'inizio che il ben di Dio non poteva essere destinato a tutti. Non solo, ma questo è diventato sempre più chiaro mentre la popolazione mondiale cresceva con una rapidità sorprendente, quasi triplicando negli ultimi 60 anni. Con loro sono cresciute le esigenze: benzina per le automobili, gas per il riscaldamento, carbone per l'elettricità, materie prime per comprare ogni cosa, meglio se inutile, da portare nelle nostre case, perché ce l'ha detto la televisione, ce l'ha detto la pubblicità, ce lo ha imposto la moda. Purtroppo questo sviluppo ha ottenuto un altro risultato indesiderato, e cioè quello di rompere gli equilibri che la natura aveva costruito pazientemente nell'arco di milioni di anni e inventandosi processi a dir poco portentosi come la fotosintesi clorofilliana. È questo processo a compiere l'azione inversa a quella che noi facciamo ogni volta che respiriamo. Mentre l'uomo e gli animali in genere usano l'ossigeno dell'atmosfera per sopravvivere, per ricavare in ultima analisi energia dagli alimenti, la fotosintesi usa i nostri scarti, cioè l'anidride carbonica, per i suoi processi e alla fine emette ossigeno nell'atmosfera. Un'intesa perfetta, semplicemente geniale. Guardate che senza la fotosintesi noi non esisteremmo e non esisterebbe neppure il pianeta come lo conosciamo. Probabilmente non ci sarebbero forme di vita sulla terraferma. Quando dunque tutto questo ancora non esisteva, la Terra era investita dai raggi ultravioletti del Sole, che sono estremamente dannosi se non sono opportunamente filtrati. Quando le alghe marine hanno cominciato a immettere, grazie alla fotosintesi, ossigeno in atmosfera, non hanno solo reso l'aria respirabile, ma hanno consentito che a un paio di decine di chilometri sopra le nostre teste si formasse uno strato di ozono, con il preciso compito di difendere il pianeta dai raggi ultravioletti. Quando arriva alla quota prevista, la molecola di ossigeno, che contiene due atomi, viene spezzata dalle radiazioni solari. Ecco allora che ci sono atomi singoli di ossigeno, i quali si legano a molecole non spezzate, dando vita a quelle molecole con tre atomi di ossigeno che appunto noi chiamiamo ozono. Oltre a farci respirare, la fotosintesi garantisce una vita senza problemi su questo pianeta. Chi sarà mai questo grande benefattore al quale dobbiamo tutto, perfino di esistere? Si tratta in generale delle piante, siano esse acquatiche o sulla terraferma, dunque alberi, boschetti, boschi, foreste piccole e grandi, foreste alpine, foreste pluviali e così via. Anche gli oceani e i mari portano a termine questo compito. Noi dovremmo quindi costruire dei monumenti agli alberi, rispettarli come se fossero i nostri genitori, coccolarli come una delle cose più preziose di cui disponiamo. Invece ne abbiamo fatto scempio, riducendo negli ultimi due secoli le foreste alla metà. E anche con mari e oceani non è andata meglio, visto che li abbiamo riempiti di ogni schifezza possibile, a cominciare da isole di plastica grandi come continenti. Siamo dunque sicuramente irriconoscenti, ma anche irresponsabili. Se cercate quale sia la specie presente e passata su questo pianeta con il più alto livello di stupidità, non serve che vi muoviate da casa. Mettetevi davanti ad uno specchio e l'avrete di fronte. Non è solo questo il motivo per cui l'effetto serra è schizzato a valori mai visti prima. Non è solo per questo che le città sono coperte da un'aria irrespirabile, e non solo in Cina, come abbiamo visto all'inizio dai titoli dei giornali. Non è solo per questo che il clima è impazzito, ma la storia della fotosintesi è emblematica del modo nel quale la specie umana è piombata nella vita del pianeta, senza rispetto, senza coscienza e, come detto, senza un briciolo di intelligenza.
Scusa non serve a chi non vuole arrendersi, crolla il muro dei ricordi e si risveglia il sole. Aiutami, sono ferito e senza fiato, mentre guardo in alto su di noi lacrime di solo sale. Scorre il tempo, ci consuma e non perdona, sotto il vento ancora umido di pioggia, solo l'anima che sanguina capisce il sapore che ora sento. Ma sono ovvie, inutili ovvietà. Fisico debole, l'antolo che ora innesca la follia in questo mare di guai. Immerso sa ricevere una spinta verticale pari al peso di quel mare di guai che l'ha inghiottito. Mare di guai, risalire dal profondo come onda contro onda, onda contro mare, da un mare di guai. Questa non è solo teoria, ma spinta fluida di volontà. Questa non è solo teoria, questa non è solo teoria, la spinta è forza di volontà. Questa non è solo teoria. Con la spinta che mi concederà di ridare senso al tempo, di tornare ancora a galla. Fredda di un brivido, si muove al ritmo della fisica, e nel riflesso di una lacrima brucia forte un livido. Il solito principio in cui fisica e materia ci dimostrano le loro proprietà, la legge di Archimede, oscillatore della vita che ci modula e modifica. In un mare di guai, un corpo immerso sa ricevere una spinta verticale pari al peso di quel mare di guai che l'ha inghiottito. Mare di guai, risalire dal profondo come onda contro onda, onda contro mare, da un mare di guai. Questa non è solo teoria, ma spinta fluida di volontà. Questa non è solo teoria, un mare di guai. Questa non è solo teoria, costante forza di volontà. Questa non è solo teoria, dentro un mare di guai. Questa non è solo teoria, forza fluida di volontà. Questa non è solo teoria, di quel mare di guai. Questa non è solo teoria, la spinta è forza di volontà. Questa non è solo teoria. Questa non è solo teoria.
Questa non è solo teoria, questi sono gli Africa Unite, una band piemontese che ci ha deliziato con un po' di sano reggae. Tra l'altro il loro nome è anche il titolo di una canzone di Bob Marley. Non poteva essere diversamente. Torniamo però ai nostri discorsi. Nella prima parte abbiamo visto perché è necessario intervenire in modo coraggioso e veloce per cercare di porre rimedio alle tante grandi sciocchezze che la nostra specie ha compiuto. A costo di essere noioso, ribadisco ancora una volta che le espressioni usate dai mezzi di comunicazione, soprattutto in quest'ultimo periodo, come salvare la Terra, impedire la distruzione del pianeta, sono solo fesserie. Nessuno di noi umani è in grado di distruggere un pianeta. Quello che stiamo facendo è cambiare le condizioni al punto tale che a noi sarà impossibile continuare a vivere su di esso. Forse potranno continuare a farlo altri, magari quelle specie che hanno la capacità più importante per sopravvivere, sapersi adattare. Questo non è un mio concetto, è un concetto di Charles Darwin, esposto più di 150 anni fa, ma nessuno di quelli che potevano cambiare le cose gli ha dato peso e così siamo finiti come siamo finiti. Per usare un'immagine chiara e semplice, quello che facciamo è segare il ramo sul quale siamo seduti, una specie di suicidio programmato. Anche la Terra morirà, ma tra più di 4 miliardi di anni, inghiottita e polverizzata dai vapori caldissimi liberati dal Sole, ma a quell'epoca nessuno sarà presente per vedere lo spettacolo. Il pianeta sarà stato sterilizzato da ogni forma vivente moltissimo tempo prima. A proposito di adattamento all'ambiente, l'uomo ha fatto l'esatto contrario, cercando di adattare l'ambiente alle proprie esigenze che ho tratteggiato all'inizio. È stata l'unica specie a farlo e se ne è anche vantata. Ecco dunque il motivo dell'apprensione degli studiosi, di alcuni politici, dei movimenti di opinione e di moltissimi cittadini, quelli che, passatemi l'espressione un po' cruda, sanno leggere e scrivere e non solo guardare i telegiornali. L'aumento dell'effetto serra, causato anche dalla presenza in atmosfera di una percentuale mostruosa di anidride carbonica, ha portato a dissesti che si sono abbattuti come un macigno sul clima, sconvolgendolo. Fenomeni idrogeologici estremi, modifiche alle correnti come quella del Golfo oppure quelle monsoniche, cambiamento della temperatura e dell'acidità degli oceani, cambiamento della salinità dei mari per lo scioglimento dei ghiacci polari e così via. Le nostre vite sono cambiate, la natura che ci sta intorno è cambiata e, credo lo conveniate tutti, non è certo cambiata in meglio. Il clima, pertanto, è l'elemento su cui sono stati puntati i riflettori, nel senso che se si riesce a riequilibrare le condizioni climatiche, piano piano, molto piano piano, ci sarà una regressione dei fenomeni estremi che porterà a condizioni di vita più sicure e tranquille per tutti. Non credo si debba essere dei geni per capire che quello che si deve fare è proprio l'opposto di quello che si è fatto finora: smetterla con il consumismo sfrenato, smetterla con la combustione di fonti fossili che producono quantità enormi di gas serra, quelle vecchie certo come il carbone e il petrolio, ma anche quelle più recenti come l'estrazione del gas di scisto con il fracking. Qualcuno dice che dovremmo rivolgerci al nucleare che non emette CO2 mentre produce energia elettrica. Questo è vero, ma il nucleare ha altri problemi irrisolti, come quello del confinamento delle scorie e dei costi dello smaltimento delle centrali, che non ne fanno certo una soluzione ideale. Ecco dunque perché da oltre 20 anni i rappresentanti degli stati si riuniscono alla fine dell'autunno per cercare di trovare delle vie d'uscita da questa trappola nella quale ci siamo cacciati. Come ho detto tante volte qui dentro, nelle conferenze che si sono susseguite dal 1992 a Rio de Janeiro fino a Parigi qualche settimana fa, una delle grandi discussioni è sempre stata quella che i paesi poveri, che poco o niente hanno partecipato al disastro climatico, non devono pagare i danni causati dall'Occidente. Dunque di soldi si è sempre trattate e le domande sono sempre state: chi deve pagare? Quanto deve pagare? A chi deve pagare? Fino a qualche decennio fa tutto sembrava chiaro. Gli Stati Uniti e gli altri paesi industrializzati sono quelli che hanno provocato tutto o quasi tutto. La spinta delle multinazionali, ma anche il desiderio legittimo di conservare milioni di posti di lavoro al loro interno, hanno sempre frenato un cambiamento radicale del modo di produrre. Gli investimenti dunque sono sempre andati nella stessa direzione, quella di sempre, con rarissime eccezioni. E questo ha acuito il problema che si è autoalimentato ingrandendo sempre di più. Oggi sappiamo, lo dicono migliaia di scienziati e tecnici, sappiamo che siamo arrivati al capolinea, che o si cambia metodo subito o non ci sarà più tempo per tornare indietro. Siccome l'aumento di temperatura media del pianeta è una delle misure che si lega più facilmente ai cambiamenti del clima, sappiamo che non possiamo lasciare che essa si alzi più di 2 gradi Celsius entro la fine del secolo. Qualcuno dice che i gradi possono essere solo 1,5. Come fare? Beh, in teoria è semplicissimo. È necessario ridurre la presenza di gas serra in atmosfera. Oggi la CO2 supera ampiamente le 400 parti per milione, un valore che è uguale a quello di circa 3 milioni di anni fa, quando la temperatura media del pianeta era 4 gradi più alta di oggi, i mari erano 30 metri più alti e l'uomo, ovviamente, ancora non c'era. Ma l'analisi più importante riguarda lo storico, cioè l'evoluzione di questa situazione, e possiamo tornare indietro di migliaia di anni con dati di grande precisione. Uno dice: come diavolo si fa? Beh, è abbastanza semplice. Quando si forma il ghiaccio, per esempio quello polare, in esso restano intrappolate delle piccole, delle minuscole bolle d'aria che sono una rappresentazione dell'aria planetaria, un microcosmo con le stesse caratteristiche dell'atmosfera. I ghiacci si stratificano ed è possibile sia datare gli strati che esaminare come quell'aria è fatta e quindi quale sostanze contiene, compresa la CO2. E il gioco è fatto. Come detto, il clima del nostro pianeta ha avuto scossoni di grande portata, le glaciazioni, i periodi di maggior caldo tra l'una e l'altra di queste, e anche la presenza di CO2 è andata cambiando a seconda del periodo, ma le oscillazioni sono sempre state contenute entro circa le 300 parti per milione. In nessun caso, con nessuna situazione climatica, si è superata questa quota. Ecco dunque perché le preoccupazioni di oggi non sono affatto esagerate. E ovviamente c'è un legame tra il contenuto di gas serra, e quindi di CO2 in atmosfera, e la temperatura media del pianeta. Secondo la maggior parte delle ricerche, se sfonderemo quota 450, non sarà più possibile contenere l'aumento di temperatura in 2 gradi Celsius. Secondo altri scienziati, il limite è 350 parti per milione, che abbiamo ampiamente superato. Quando dunque la conferenza delle parti di Parigi sostiene che il limite da fissare è di 1,5 gradi Celsius, ci fa decisamente felici, ma contemporaneamente noi ci poniamo la domanda da $1 milioni. Come si fa? Quali strategie si adotteranno per tornare indietro? In quale modo si ripulirà l'atmosfera dai gas serra in eccesso? E poi, se lo faremo, quanto tempo occorrerà? Sono le risposte a queste domande che ogni ambientalista o presunto tale voleva avere dal vertice di Parigi. E queste risposte sono arrivate? Lo scopriremo tra poco, dopo il prossimo brano musicale.
I said, Mother, I'm down on my knees. lost in labor to try to carry on. It's been a long time coming that I know a change is gonna come. Oh, yes it is. Just like I said, I went to my little bitty brother. Turn me down, and then I go to my little mother, my dear mother, old man. I said, mother, I'm down on my knees. But there was a time that I thought, Lord, this could last very long. Oh, my Lord. Somehow I thought I was still able to carry on. It's been a long time coming, but I know change gotta go. It's been so long, a little too long, but a change has gotta come.
Abbiamo ascoltato un brano e un cantante veramente di eccezione. Si tratta di Sam Cooke, uno dei padri del soul, ucciso a fucilate a soli 33 anni, in modo ancora oggi non chiarito. Non è la sua canzone migliore, ma forse quella più significativa, perché diventerà, dopo la sua morte, nel 1964, uno degli inni di protesta, della protesta nera per i diritti civili. Ad eseguirla un altro immenso artista, anch'egli morto giovanissimo in un incidente aereo, anche lui è un'icona della musica soul, anche lui in prima linea nella battaglia per la parità e l'uguaglianza dei popoli, Otis Redding. Il titolo è A Change Is Gonna Come, sta per arrivare un cambiamento. Speriamo che questo valga anche dal punto di vista ambientale. Le risposte della COP21 adesso andiamo a vedere. Quindi se andiamo a cercare le risposte alle nostre domande sul clima, dobbiamo entrare nel merito dei punti fondamentali del trattato che è stato firmato. Prima di cominciare vorrei sottolineare, anche se mi ripeto, che il trattato di Parigi è una specie di miracolo per il fatto di essere riusciti a mettere d'accordo tutte le anime così diverse presenti alla conferenza. D'altro canto, le decisioni prese sembrano solo le solite dichiarazioni buoniste e molto, ma molto ottimistiche, che dovranno poi tradursi in fatti concreti anche in stati che stanno marciando verso una decarbonizzazione con tutti i freni tirati e spesso con la marcia indietro innestata. Qualche illustre commentatore ha dichiarato che queste decisioni della COP21 sono come un'aspirina con la quale si vorrebbe far guarire un malato di cancro. Altro chiarimento necessario è l'entrata in vigore del trattato. Ci vorrà ancora un sacco di tempo perché ciò avvenga. In effetti, perché l'accordo diventi vincolante, bisogna che nel periodo di sottoscrizione, che durerà un anno a partire dal prossimo aprile, almeno 55 paesi che producono più del 55% dei gas serra lo ratifichino. Solo nel 2017 dunque avremo la visione di quello che potrà succedere in futuro. Mi sembra giusto quello che state pensando. È altro tempo perso, mentre proprio il tempo sembra essere un elemento strategico nella questione clima. Lo dico tra parentesi, ma è stato proprio questo meccanismo che ha fatto perdere 8 anni di impegno quando venne stilato il protocollo di Kyoto. Ho detto molte volte che uno dei punti cruciali che hanno portato al sostanziale fallimento di tutte le precedenti COP, soprattutto quelle che sono andate dal 2009 Copenaghen in poi, è stata l'interpretazione sui ruoli che i singoli paesi hanno avuto nella crescita dell'effetto serra e quindi della temperatura media del pianeta. I paesi ricchi in sostanza ritengono che i paesi emergenti, specie Cina e India, ma non solo loro, debbano versare gli stessi soldi dei paesi industrializzati per aiutare quelli più poveri a venire fuori dalla loro situazione, che spesso è disperata, soprattutto per i piccoli stati insulari degli oceani, il Pacifico e l'Indiano, che rischiano addirittura di scomparire sotto le onde del mare. I paesi emergenti invece sostengono che la spesa maggiore tocchi a Stati Uniti, Australia, Canada, Unione Europea, perché non c'è confronto tra i tempi durante i quali questi hanno inquinato rispetto a loro. Cina e India inoltre ribadiscono che un conto è valutare l'impatto totale delle due nazioni, altro è farlo per singolo individuo, nel qual caso i due paesi asiatici finirebbero all'incirca a metà classifica, molto lontani da quelli occidentali. Ora, questa osservazione non può essere presa con un'alzata di spalle dicendo chi se ne frega dei singoli individui, quello che conta è quanta schifezza ogni paese butta nell'aria, che è una reazione corretta se ci pensate, ma quello che sta dietro alla posizione degli orientali è il fatto che lo stile di vita incide profondamente sui cambiamenti climatici e questo lo si valuta solo misurando le emissioni pro capite. Quindi sono due punti completamente diversi da conciliare in qualche modo. La presidenza francese della COP21 ha fatto davvero i salti mortali per riunire le varie posizioni. Va anche detto che non tutti gli stanziamenti, quindi i soldi che vengono versati a favore di altre nazioni in difficoltà, passano attraverso l'ONU, che è l'organizzatrice di questo tipo di conferenze. Per esempio la Cina, tanto per citarne una, ha stanziato diversi miliardi in questa direzione e tra l'altro è di gran lunga il paese che investe di più in energie alternative che non producono gas serra, anche se tra queste figurano poi le 30 centrali nucleari in via di realizzazione. Ecco dunque il primo punto cruciale dell'accordo, le responsabilità comuni e differenziate. Questo, a modo di dire, è un principio giuridico che è stato inserito fin dalla prima grande conferenza ambientale, quella di Rio de Janeiro del 92, che dice testualmente: gli stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo ed hanno il dovere di assicurare che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri stati o di aree situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale. Il che sembra una cosa piuttosto logica, sensata, ma che di fatto non è mai stata applicata, dal momento che la scelta di politiche ambientali invasive non danneggia solo gli abitanti di quella nazione, ma anche di tutte le altre, dal momento che altera il clima, che è questione universale e non regionale. Penso per esempio alla deforestazione che avviene in Indonesia per piantare coltivazioni di palme da olio, e quella non è solo un problema indonesiano, è un problema che riguarda tutti perché appunto si deforesta e quindi si cambia il clima. Ma per quello che riguarda l'accordo di Parigi, questo ha significato che ogni paese marcerà con ritmo diverso nella lotta ai cambiamenti climatici in base al suo peso e alle sue responsabilità. L'altro punto, ne ho accennato prima, che è stato sbandierato in maniera addirittura esagerata, è stato quello di fissare il limite di crescita della temperatura a 1,5 gradi. Bene, su questo bisogna fare chiarezza. Vi leggo il paragrafo relativo da cui ho tolto le frasi inutili. Aperte virgolette. Questo accordo mira a mantenere l'aumento della temperatura media ben al di sotto di 2 gradi Celsius rispetto al periodo preindustriale e a sforzarci di limitare l'aumento di temperatura a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, convinti che questo ridurrebbe in modo significativo i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici. Chiuse le virgolette. Sforzarci? Il termine inglese usato è pursue efforts. E se non ci sforziamo abbastanza? Ora, non so a voi, ma a me sembra davvero una letterina a Babbo Natale di un bambino birichino che promette di fare il bravo fino alle prossime marachelle. Inoltre, come ho detto prima, l'aumento di temperatura è legato all'aumento di emissioni di gas serra in atmosfera e questo è dovuto a numerosi fattori, ma soprattutto all'uso di combustibili fossili nella vita quotidiana e nella produzione. Quindi si tratta di una conseguenza inevitabile di quello che siamo abituati a chiamare sviluppo. E allora uno si aspetta che questo sforzo da compiere venga tradotto in cifre, come era accaduto a suo tempo con il protocollo di Kyoto, nel quale ad ogni Stato era stato imposto di ridurre le proprie emissioni di CO2 di una certa quota, per l'Italia era il 6,5%. Oppure con il pacchetto europeo 20 più 20 più 20, nel qual caso all'Italia toccava una quota del 17%. In modo da avere davanti obiettivi chiari e non un valore universale difficilmente quantificabile. Agli Stati viene chiesto di fissare loro stessi dei limiti, usando i cosiddetti INDC, che è un acronimo inglese che possiamo tradurre in italiano così: contributo promesso stabilito a livello nazionale. Un modo per dire che ogni paese dirà cosa sarà disposto a fare contro i cambiamenti climatici volontariamente, quindi non obbligatoriamente. Questi indici, tra l'altro, erano stati definiti a Durban nella COP17 del 2011. Si tratta in sostanza di offerte volontarie di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici nelle sue diverse espressioni: mitigazione, adattamento, scambi tecnologici, finanza e così via. I paesi che hanno già presentato alla comunità internazionale questi INDC rappresentano tra l'85 e il 90% delle emissioni globali. Uno dice, beh, allora benissimo così. Beh, mica tanto, perché se noi facciamo la somma di tutti gli effetti benefici che queste azioni volontarie vorrebbero fare, si arriva ad un innalzamento della temperatura media del pianeta valutabile tra i 2,7 e i 3 gradi Celsius. Di conseguenza, se queste sono le cifre in gioco, è chiaro che l'obiettivo di 1,5 gradi Celsius è solo o una pietosa bugia o una ottimistica illusione. Questo, tra l'altro, comporta che vengano, questo dell'1,5, che vengano rivisti gli obiettivi dei singoli paesi, ma anche dell'Unione Europea, portando al 50% il taglio delle emissioni, dal 35 al 40% la riduzione dei consumi tendenziali, che è una cosa molto drammatica, e al 33% la quota delle rinnovabili. E poi ci sono paesi, come il nostro, che dovranno definire una reale politica climatica, che al momento non esiste. Una politica che coinvolga l'energia, l'industria, l'edilizia, i trasporti, l'agricoltura. Ci vuole un ministro forte e una nuova visione del futuro per quanto riguarda molte scelte: i rigassificatori, le autostrade, gli oleodotti, le centrali termoelettriche. E scusate se insisto, che si evitino le idiozie puramente elettorali per gli allocchi, come la trivellazione dei nostri mari. Anche se molto si muove in Italia a livello locale, di amministrazioni, aziende, associazioni e cittadini, molto si muove di positivo, bisogna però che queste azioni confluiscano in una politica generale, nazionale, per diventare incisive e forse decisive. La novità di Parigi, se si vuole, è quella che ogni 5 anni verranno controllati i singoli stati per capire a che punto sono ed eventualmente per rivederne gli obiettivi, ma solo per aumentarli, mai per diminuirli. Leggendo le pagine dell'accordo mi viene in mente qualcosa di curioso. Tra un anno gli statunitensi andranno a votare. Se, come è possibile, vinceranno i conservatori, io non so che fine faranno i fogli del Trattato di Parigi, ma temo non sarà una fine molto gloriosa. Voglio dire che il raggiungimento degli obiettivi, ancorché volontari, dipende alla fine dalla volontà di chi detiene il potere negli Stati, siano esse le lobby dell'energia negli Stati Uniti o siano quelli che impongono di perforare l'Adriatico, facendo credere ai cittadini ignoranti che così risolveremo i nostri problemi energetici.
Questo è un paese di finti, di matrimoni e scandali in TV, sepolcri imbiaccati e dipinti, e noi che non siamo Zulu. A volte pensiamo che tutto è sbagliato davvero. Non contano più merito e lavoro di chi a quest'era triste dà di più, un semplice presenzialismo austero di camuffarla senza di virtù. Nessuno ha fatto niente per cambiare, regna solo ipocrisia. E assente la cultura e si fa sempre gara a chi ruba di più. Possibile che in mezzo a tanta gente nessuno poi che veda quanti inganni, sfilate di cervelli vuoti e niente,
fatta da padroni fino a qua. Anni tristi, come la tua impostura. Cataclismi sulla magistratura. Nel gioco lento ancora dal sistema non si pone più problema. Nessuno tra di voi che aspira al vero in questo strano ministero. Questo è un paese di finti, di matrimoni e scandali in TV. C'è molti imbiacati dipinti, gente che non ne può più di stare a sentire soltanto parole, parole. A dare premi assurdi a chi da qualche nuovo mecenate è stato messo lì per la paura che le sporcizie vengano svedate. Così in due giorni nasce un santo e qualche volta vedi poi succede che se qualcuno cade giù si applaude e si continua in malafede a fare finta di essere innocenti. Di destra o di sinistra cosa importa? La storia è come un tunnel senza uscita, ma il palazzo del potere sai che porte non ne ha. Anni tristi, pieni di paura, equilibrismi di una legislatura. Si vota tutti gli anni per cambiare, però poi non cambia niente. La frutta costa come la benzina e non lo trovo divertente. Questo è un paese di finti, di calcio, di politica in TV. Democristiani e leghisti, nel senso rimane tabù. Finché la notizia di quel presidente in mutande fa il giro del mondo e diventa una cosa che fa. Nostra è qualunque una diva, una celebrità.
Paese di finti, Sergio Cammariere, un testo che è tutto un programma molto critico, devo dire. Come ho detto all'inizio, le scelte della COP21 non possono essere semplicemente descritte come negative. Quello che manca sono piuttosto i modi e i tempi di intervento dei singoli stati, ma anche questo andrà analizzato dopo che ogni nazione avrà detto se ci sta e cosa intende fare di preciso. Una cosa è certa, che l'atteggiamento generale dovrà cambiare nei confronti di questo problema. Se la totalità delle nazioni presenti a Parigi ha concordato sul trattato, significa che tutti riconoscono che il problema esiste, che è grave e che va affrontato di petto, senza se e senza ma. Nel trattato si aggiungono alle questioni più strettamente legate ai cambiamenti climatici, come l'effetto serra, altre che sono di natura più politica ed economica. Nel 2009 era stata creata una specie di cassa verde per raccogliere fondi da destinare alla lotta ai cambiamenti climatici nei paesi più poveri. Si parlava all'epoca di 100 miliardi l'anno entro il 2020. Il Trattato di Parigi ha ripreso quella decisione, stabilendo che questi soldi andranno raccolti tra il 2020 e il 2025. Purtroppo questa decisione non compare nella parte obbligatoria vincolante del trattato. Un'altra questione è quella che va sotto il nome di loss and damage, che significa perdite e danni, e riguarda i risarcimenti climatici per le perdite e i danni irreparabili subite dai paesi vulnerabili. In effetti, i paesi poveri dicono: è colpa vostra se le nostre nazioni sono state violentate da fenomeni estremi, provocando distruzione ambientale, azzeramento economico, perdite di vite. Voi avete provocato tutto questo con le vostre economie avanzate, quindi dovete risarcirci. Siccome le cose da questo punto di vista vanno sempre peggio, a Parigi si è combattuta una battaglia all'ultimo sangue proprio su questa questione, ed è per questo che il vertice si è chiuso con un giorno di ritardo. L'Unione Europea e gli Stati Uniti non ne hanno voluto sapere di qualunque sistema che li obbligasse a rispondere a richieste di indennizzo da parte di chi che sia. E così ecco che nell'accordo di Parigi manca una clausola vincolante sul rispetto dei diritti umani, che sono appena citati nel preambolo. Il meccanismo loss and damage era stato introdotto nella COP18 di Doha nel 2012 e ratificato in quella successiva a Varsavia nel 2013. Proprio in quell'occasione era stata definita come una pratica che, tra virgolette, non comporta o fornisce alcuna base per qualsiasi responsabilità o compensazione. A Parigi, con una decisione non vincolante, si chiede al meccanismo di Varsavia di istituire una task force che, virgolette, sviluppi raccomandazioni per evitare, ridurre al minimo e affrontare le migrazioni relative agli impatti negativi dei cambiamenti climatici. Raccomandazioni. Come vedete, quando si tratta di soldi, il termine che più frequentemente ritorna è quel non vincolante, che, a leggerlo con malizia, significa: non statevi a preoccupare, se non volete farne niente, pazienza, ma magari siamo noi ad essere troppo maliziosi. Ci sono altri due punti del trattato che proprio non riescono a convincere nessuno sulla volontà dei cosiddetti potenti a risolvere il problema. Il primo riguarda il consumo di fonti fossili. Se questa è una delle cause principali dei cambiamenti climatici, decidiamo perlomeno di limitarli. Se non si vuole essere così drastici, almeno fissiamo dei paletti sulla loro riduzione, tanto entro 10 anni e tanto entro 20 e così via. Ma nel trattato questo non c'è. Anzi, si potranno estrarre, quindi usare combustibili fossili a piacimento e per molti anni ancora. Non c'è nessun limite, nessun termine per lo sfruttamento di carbone, petrolio e gas. Quello che si chiede è di raggiungere il picco di emissioni il prima possibile. Così si potrà, nella seconda metà del secolo, arrivare ad un equilibrio tra le emissioni causate dall'uomo e l'assorbimento dei serbatoi di gas serra. E così si passa dal principio della decarbonizzazione a quello della cosiddetta neutralità climatica. In sostanza, la differenza è che il primo, la decarbonizzazione, semplicemente rimuove le cause dell'aumento dell'effetto serra, per esempio non usando fonti fossili o aumentando l'efficienza dei processi. Il secondo, invece, tende a continuare lo stesso sviluppo mettendo in atto processi che ne assorbano gli effetti. Io credo sia piuttosto evidente quale dei due sia il favorito dell'industria. L'ultimo punto da esaminare è quello relativo alla deforestazione. Anche qui nessun obiettivo vincolante è stato posto, eppure nel documento si legge dell'importanza delle foreste come serbatoi di carbonio e del loro ruolo, passatemi l'espressione, nella ripulitura dell'aria. Del resto, anche qui, grandi interessi economici sono legati alla trasformazione di grandi foreste in qualche cosa di diverso: pascoli per le mandrie, coltivazioni di cereali, produzioni di olio da palma e così via. Vorrei infine affrontare un ultimo problema, quello dei migranti per cause climatiche. Ne trago spunto da un articolo di rinnovabili.it dell'11 dicembre scorso. Ve lo leggo. Aimad Mia, giovane contadino bengalese, ha rinunciato a trovare una nuova sistemazione. Tre anni fa il mare ha inghiottito la sua casa sulla costa dell'isola di Bola. Ora sopravvive coltivando campi di altre persone in cambio di cibo. Ho accettato che questo sia la mia realtà. La mia casa sarà per sempre temporanea, come me, su questa terra, dice. La nuova realtà con cui sta facendo i conti Mia è la stessa che stanno affrontando oggi più di 20 milioni di persone nel mondo, costretti dalle calamità naturali ad una fuga forzata. Di questi, il 90% è stato costretto ad abbandonare la propria casa in seguito a eventi meteorologici estremi, come inondazioni, siccità, tempeste, finendo in un limbo giuridico senza diritti o aiuti garantiti. Il diritto internazionale, infatti, non prevede meccanismi che permettano a chi scappa dai disastri climatici di ottenere asilo in un altro paese. Siamo in ritardo con le misure di protezione e assistenza a questo gruppo, di cui non abbiamo nemmeno conosciuto la grandezza, spiega Jan Egeland, segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati. La migrazione forzata, legata alle pressioni del clima, ha raggiunto oggi dimensioni enormi al cui confronto gli attuali flussi di rifugiati legati a conflitti potrebbero impallidire. Solo nel 2014 guerre e violenze hanno messo in fuga 11 milioni di persone in Siria, in Afghanistan e in altre regioni tormentate del mondo. Ma il numero medio di persone sfollate dal climate change conta una media di 22,5 milioni di migranti l'anno dal 2008 e il trend sta crescendo. Ecco perché alla COP21, aggiunge Egeland, è di fondamentale importanza riconoscere in un documento giuridicamente vincolante che si tratta di un mega problema. Ma questo accordo a Parigi non c'è stato. A questo problema non è stata trovata alcuna soluzione. Questo era l'articolo da rinnovabili.it. Ora, vista come l'ho descritta fino adesso, questa conferenza sembra essere stata una lunga perdita di tempo. Per certi versi lo è anche stato, ma non bisogna mai buttare via tutto senza cercarne anche gli aspetti positivi. Ne dirò qualcuno, ma non voglio che si dimentichi quello che ho detto finora. Ho già detto all'inizio che il semplice fatto che quasi 200 paesi abbiano firmato l'accordo è un successo. È la prima volta che accade, anche se valgono le considerazioni fatte sull'applicazione concreta del trattato. Questo ha messo il sistema di fronte alla situazione e molti cittadini, si spera, la smetteranno di credere alle fesserie che raccontano i nostri politici e i telegiornali e si renderanno finalmente conto della situazione. Certo, è molto tardi e alla maggior parte dei cittadini di questo aspetto non importa un fico secco. Lo stesso documento, qua e là, riconosce che i tagli alle emissioni promessi e realizzati dai vari paesi non sono sufficienti e che occorre fare molto di più. Abbandonare gradualmente le fonti fossili e produrre tutta l'energia possibile, penso soprattutto all'elettricità e riscaldamento, con fonti rinnovabili. Un altro aspetto sottolineato dal documento della COP21 è il legame stretto tra cambiamenti climatici e sicurezza alimentare, vale a dire l'urgenza di affrontare la fame e la malnutrizione, a cominciare dal garantire acqua potabile a tutti. Purtroppo, per i motivi che tutti drammaticamente ricordano, la società civile a Parigi non ha potuto far sentire la propria voce, ma i governi devono essere consapevoli che la trasformazione ecologica della società è possibile solo in cooperazione con la società civile.
Whispering the words melt everyone, but you still let's forget about it.
Eh beh, bastano due note per riconoscere questa grande chitarra che è quella di Carlos Santana con il suo brano Smooth, tra l'altro con Rob Thomas che cantava. Io voglio chiudere questa parte, diciamo, della trasmissione sulla conferenza di Parigi leggendovi un articolo che è uscito il 12 dicembre, quindi subito dopo la fine della conferenza in Inghilterra, e che poi è stato pubblicato da The Guardian, uno dei giornali più attenti alle questioni sociali e ambientali della Gran Bretagna. Il giorno dopo è stato ripreso dalla stampa internazionale, anche per esempio dalla rivista che si chiama appunto Internazionale. A scrivere questo articolo è stato George Monbiot, un giornalista molto conosciuto in campo ambientale ed esperto proprio di questa materia, cioè dei cambiamenti climatici. Il titolo è il seguente: l'accordo sul clima è pieno di promesse che si possono rimandare. Leggiamolo. Nel ristretto ambito in cui si sono svolti i colloqui, l'accordo approvato dalla Conferenza ONU sul clima di Parigi è un grande successo. Il sollievo e l'autocompiacimento con cui è stato accolto il testo confermano il fallimento del vertice di Copenaghen di 6 anni fa, in cui i negoziati si protrassero ben oltre i tempi previsti per poi finire nel nulla. L'accordo sul tetto fissato per il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi, si legge nel testo adottato, dopo che per tanti anni questa richiesta era stata respinta, può essere visto come una clamorosa vittoria. Da questo e altri punti di vista, il documento finale è più forte di quanto molti si aspettassero. Ma appena si esce da questo ambito ristretto, le cose appaiono in modo diverso. Dubito che qualcuno dei negoziatori sia veramente convinto che grazie a questi colloqui il riscaldamento globale si manterrà al di sotto dei 2 gradi. Considerate le deboli promesse che hanno fatto i governi a Parigi, perfino 2 gradi sono un obiettivo ambizioso. Sebbene alcuni paesi abbiano negoziato in buona fede, probabilmente il vero risultato del vertice sarà comunque un cambiamento climatico pericoloso per tutti e letale per alcuni. I nostri governi si preoccupano tanto di non oberare di debiti le prossime generazioni, ma hanno appena deciso di lasciare loro un'eredità ancora più pericolosa, l'anidride carbonica prodotta dal protrarsi dell'uso dei combustibili fossili e le conseguenze a lungo termine che questo avrà sul clima del pianeta. Con un aumento delle temperature di 2 gradi, ampie regioni della superficie terrestre diventeranno meno abitabili e probabilmente le loro popolazioni saranno colpite da fenomeni estremi, periodi di siccità più lunghi in alcune zone e inondazioni devastanti in altre che potrebbero influire notevolmente sull'approvvigionamento alimentare. In molte parti del mondo, isole e zone costiere rischieranno di essere inghiottite dalle onde. La combinazione tra l'acidificazione degli oceani, l'estinzione dei coralli e lo scioglimento dei ghiacci dell'Artide potrebbe comportare la scomparsa di intere catene alimentari marine. Sulla Terra le foreste pluviali potrebbero recedere, i fiumi prosciugarsi e le zone desertiche espandersi. Il marchio della nostra era potrebbero essere le estinzioni di massa. Questi saranno i risultati di quello che i delegati di Parigi hanno definito un successo. E invece è ragionevolmente prevedibile che si dimostri un fallimento. Mentre nelle prime stesure dell'accordo si specificavano date e percentuali, il testo definitivo mira soltanto a raggiungere al più presto possibile il picco globale delle emissioni di gas serra, il che può significare tutto e niente. Scusatemi. A dire la verità, la colpa di questo fallimento non andrebbe attribuita a Parigi, ma all'intero processo. Il tetto di 2 gradi, che oggi è un obiettivo improbabile da raggiungere, all'epoca della prima conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, che si svolse a Berlino nel 1995, era perfettamente raggiungibile. 20 anni di rinvii, dovuti alle manovre palesi, segrete e spesso decisamente sinistre della lobby dei combustibili fossili, alle quali si è aggiunta la riluttanza dei governi a spiegare al loro elettorato che le decisioni a breve termine hanno un costo a lungo termine. Hanno fatto in modo che la finestra delle opportunità sia ormai chiusa per 3/4. Per quanto i suoi risultati costituiscano un passo avanti importante rispetto a tutto quello che è successo prima, l'accordo che ne è uscito è ridicolo. Mentre in generale i negoziati sui rischi globali cercano di affrontare tutti gli aspetti del problema, quelli sul clima si sono concentrati esclusivamente sul consumo di combustibili fossili senza tener conto della loro produzione. Mentre a Parigi i delegati si sono solennemente impegnati a ridurre la domanda, a casa loro i governi continuano ad aumentare la produzione. Quello britannico si è perfino imposto l'obbligo, in base alla legge sulle infrastrutture del 2015, di, virgolette, sfruttare al massimo il petrolio e il gas del Regno Unito. L'estrazione dei combustibili fossili è un fatto concreto, ma l'accordo di Parigi è pieno di fatti molto meno concreti, di promesse che possono non essere mantenute o fatte slittare. Finché i governi non si impegneranno a lasciare i combustibili fossili dove sono, continueranno a vanificare l'accordo che hanno appena stretto. Con Barack Obama alla Casa Bianca e un governo dirigista a presiedere i negoziati di Parigi, questo era il massimo che si potesse ottenere. Nessuno dei probabili successori dell'attuale Presidente degli Stati Uniti mostrerà mai lo stesso impegno. In paesi come il Regno Unito, le grandi promesse fatte all'estero saranno vanificate dai meschini tagli alle spese operati all'interno. Qualsiasi cosa succederà adesso non farà certo piacere alle prossime generazioni. I delegati si congratulano con se stessi per aver raggiunto un accordo migliore di quanto si aspettassero, ma dovrebbero anche scusarsi con tutti quelli che hanno tradito. E questo era Zucchero con Il Volo. Io chiudo qui il commento sulla conferenza di Parigi, perché mi sembra che l'articolo che vi ho letto del The Guardian raccolga molto bene quello che io penso di quello che è successo nei 10 giorni in cui 196 delegati degli stati si sono incontrati a Parigi. Tuttavia noi abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione, quindi vi do ancora un paio di notizie se ce la faccio, comunque una di sicuro. Questa prima notizia riguarda la libertà di stampa e i giornalisti che si occupano di ambiente nel mondo. Io ve la leggo così come è stata pubblicata dal sito rinnovabili.it. Dal 2010 ad oggi, 10 giornalisti ambientali sono stati uccisi mentre indagavano su vicende legate all'ambiente. Lo ha reso noto un recente rapporto di Reporters Sans Frontières, organizzazione impegnata nella difesa della libertà di informazione. Negli ultimi 5 anni, la quasi totalità, il 90% di questi omicidi, si è verificata in Asia meridionale, India, e sud-est asiatico, Cambogia, Filippine e Indonesia. 2 giornalisti indiani, Yajendra Singh e Sandeep Kothari, sono stati uccisi quest'anno, nel 2015. Alcuni cronisti vengono minacciati, aggrediti o imprigionati a causa delle loro inchieste. Almeno 6 reporters peruviani hanno riferito di essere stati inseguiti e malmenati nella primavera del 2015. In Uzbekistan, il giornalista freelance Solizon Abdurakhmanov ha languito in carcere negli ultimi 7 anni. Tutti questi uomini e donne che lavorano nel mondo dell'informazione hanno avviato inchieste su temi sensibili come la deforestazione illegale, l'estrazione mineraria o l'inquinamento. Alcuni governi ricorrono alla censura. È il caso della Cina, che ha fatto sparire dal web Under the Dome un documentario sull'inquinamento dell'aria a Pechino divenuto virale nel mese di marzo. In Ecuador la legislazione impedisce ai giornalisti di parlare delle trivellazioni petrolifere nel Parco Nazionale Yasuni, dove la biodiversità è in pericolo. In Canada il governo ha imbavagliato gli scienziati federali per impedire loro di parlare con i giornalisti degli impatti generati dall'estrazione di petrolio dalle sabbie bituminose. Tra parentesi, ho fatto una puntata anche su questo argomento del petrolio dalle sabbie bituminose. Quella dell'ambiente è una sfida, continua il giornale, sempre più importante per l'umanità, ed è per questo che l'organizzazione ritiene si debba prestare attenzione alla sorte dei giornalisti ambientali di indagine. Innumerevoli reati connessi ad interessi economici vengono perpetrati nei confronti della terra. Lo sfruttamento dei combustibili fossili, l'inquinamento, la deforestazione e l'agricoltura industriale sono solo alcuni dei modi con cui industrie fameliche e senza scrupoli mettono al gioco interi ecosistemi insieme agli esseri viventi che li popolano. Chi mesta nel torbido di queste acque rischia di scoprire violazioni dei diritti umani, scempi dell'ambiente, massacri di animali. Ma raccontare queste storie da certe zone del mondo non è così semplice. All'ombra dei giganteschi alberi dell'Amazzonia o nelle foreste del Borneo, la legge è un concetto molto relativo e labile, tanto che spesso chi si frappone fra l'industria e il suo oggetto del desiderio finisce con un proiettile nella schiena. La violenza contro le donne e gli uomini che indagano sul campo, spesso da soli, ha raggiunto un livello senza precedenti nel 2015, ha detto il segretario generale di RSF, Christophe Deloire. Il loro lavoro meticoloso ma rischioso di raccolta e diffusione delle informazioni è tuttavia di vitale importanza se vogliamo aumentare la consapevolezza dei pericoli che minacciano il nostro pianeta. Questo era l'articolo, come ripeto, tratto da rinnovabili.it, che io vi ho letto per semplice diritto di cronaca. Un'ultima canzone prima di salutarci. Beh, questi erano i Blackmore's Night con questo loro rock rinascimentale, tra l'altro Ritchie Blackmore, ex chitarra dei Deep Purple, assieme a Candice Night. Ecco, questo tra l'altro si chiamava Spanish Nights, si capiva, no? dal modo in cui la musica proseguiva, le notti spagnole. Siamo arrivati così alla fine della puntata di Non ci credo di oggi, che è il giorno di Santo Stefano, il 26 di dicembre, e questa è anche l'ultima puntata di questo 2015. Potrete riascoltarla domenica 3 gennaio, poco prima delle 5 del pomeriggio. In diretta noi ci risentiamo il 9 di gennaio, sabato 9 gennaio. Radio Cooperativa vi propone di seguito Sabato Ospitale con Paolo e Lorenzo, poi ci sarà Livingston, poi ci sarà la lettura di un capitolo del Libro Parlato. Questa sera invece staremo ancora insieme con Io ci sono e tu, con le vostre telefonate e le musiche che ci accompagneranno, con una scaletta molto molto bella, molto molto ricca. Io chiudo questa puntata con un brano di Phil Collins, un brano molto dolce e romantico che si intitola Every Day. Da Mario il solito affettuoso saluto.
My life's worth nothing without you, but